nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci affidiamo al Signore e invochiamo lo Spirito Santo. Ci dono, Signore, del Tuo Santo Spirito. Apri i nostri cuori all'ascolto della Tua parola, perché dalla Tua pienezza possiamo ricevere ogni dono di grazia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, ci fermiamo sulla lettera ai Colossesi questa sera. Prendiamo come testo un testo della lettera ai Colossesi che abbiamo ascoltato ieri. Ho pensato che a questo punto, no, visto che dobbiamo fare un percorso biblico, forse è meglio, ecco, indirizzarci sui testi della liturgia, della domenica prima, o comunque del contesto vicino, ecco, perché in realtà il cammino dell'anno liturgico è un cammino non solo nel mistero di Cristo, in una dimensione anche catechetica, se vogliamo, l'anno liturgico è già una grande catechesi di suo, no? Perché ci fa percorrere e celebrare appunto il mistero di Cristo nella sua interezza e in tutte le sue dimensioni. Veramente in questo la liturgia è inarrivabile, perché appunto celebriamo quello che annunciamo, quello che poi siamo chiamati a vivere. Ma c'è un motivo anche in più perché vorrei fermarmi sulle letture, no, che la Chiesa ci propone, perché in realtà questo cammino è anche un cammino spirituale nel mistero di Cristo e quindi ci permette di toccare tante dimensioni, tutte le dimensioni, anche quello della vita spirituale. Per cui a questo punto seguiamo, no? Volentieri, ecco, ci lasciamo ispirare volta per volta da una delle letture, il Salmo, il Vangelo, ecco, della domenica o di feste o momenti vicini all'incontro nostro. Questa volta appunto ho preso la seconda lettura di ieri, quindi ci fermiamo su Lettera ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 12 al 20. Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 12 a 20. Ringraziate con gioia il Padre, che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Ecco, c'è un momento di silenzio, riprendendo qualche espressione, qualche passaggio di questo testo molto bello, anche non proprio facilissimo, no? Ma molto ricco, veramente, un inno, una preghiera. Ecco, accogliamo anche noi l'invito di Paolo, ringraziamo anche noi, con queste parole nel nostro cuore facciamo risuonare un po', ecco, appunto, questo ringraziamento. Scusate, potete mettere silenzioso, per favore? Mettete silenzioso, sì. Allora, anche qui è un testo abbastanza complesso, come dicevo, e anche qui proviamo, ecco, a semplificarci la vita, cioè nel senso, non entriamo troppo nell'analisi dettagliata del testo, che è di una densità teologica straordinaria. Pensate che la lettera ai Colossesi, no? Insieme alla lettera agli Efesini, che è una lettera gemella, si può dire, cioè i contenuti, le espressioni, il linguaggio è praticamente, quasi, non dico identico, ma praticamente similissimo, cioè proprio si richiamano, ci sono continui richiami dall'uno all'altro, tanto che ci sono varie teorie. C'è chi dice che Colossesi è una riscrittura quasi della lettera agli Efesini, potrebbe essere, no? Perché effettivamente sono veramente molto vicine. Sicuramente sono provenienti dallo stesso ambiente, no? Dalla stessa comunità, perché con molta probabilità non è nemmeno Paolo a scriverle, cioè nei contenuti, nel linguaggio appunto teologico, nelle espressioni, nel significato delle parole. Siamo veramente lontani per molti versi dalle parole di Paolo, dalle lettere di Paolo, quelle certe di Paolo, no? Perché nell'antichità, sapete, non era un fatto straordinario di attribuire a qualcuno un testo, no? A un apostolo, a un profeta, un testo che poi in realtà non era l'apostolo aver scritto, no? Ma questo, ripeto, anche fuori dalla comunità, la Chiesa, era un fatto comune. Tant'è vero che anche nei testi classici c'è sempre il problema dell'identificazione dell'autore, perché tante volte un testo attribuito, che ne so, a un Catullo, non è sicuro che sia dell'autore. No. Perché nell'antichità, ripeto, era per i discepoli un onore scrivere a nome del proprio maestro. Non era un plagio, né un plagio né un inganno. Era un onore. Per, ripeto, per un discepolo dire, mettere il nome del maestro, perché era colui a cui si sentiva debitore in qualche modo di quello che scriveva, anche se ovviamente il discepolo sicuramente stava andando oltre, no? Il maestro, no? Come è il caso di queste due lettere, Efesini e Colossesi, che alcuni attribuiscono anche a Paolo. Personalmente, insieme a tanti altri esegeti, no? Sposo piuttosto l'ipotesi che non siano di Paolo, ma che rappresentino invece un momento di una maturità ulteriore, no? Non tanto dell'apostolo, ma delle comunità paoline, delle comunità che Paolo aveva fondato. E veramente si esprime in queste due lettere, io penso, uno degli apici della teologia del Nuovo Testamento. Cioè una lettura dall'alto, no? Di tutta la realtà della rivelazione compiuta in Gesù. E di cui la Chiesa adesso, appunto, dopo Gesù, dopo la sua resurrezione, no? Sta raccogliendo i frutti per consegnarli alle generazioni future, naturalmente. Oggi ci siamo noi, stasera siamo noi a leggere questo testo che ha un bel po' di annetti, no? 2000 anni di cammino, di storia, che significano appunto un percorso, ma che ci riportano qui attraverso queste parole appunto alle origini, al principio. E allora, ecco, scendiamo in questo testo, che ripeto è di grande densità teologica, quindi se volevamo commentarlo tutto, no. Invece prendiamo qualche spunto, anche qui possiamo, come abbiamo fatto con un racconto evangelico, anche qui possiamo entrare attraverso le chiavi di qualche parola, no? Qualche parola chiave. Proviamo a vedere, ecco, quali parole si mettono in evidenza. A dire il vero, qui sono tante, potrebbero essere tante, perché, ripeto, il testo è complesso, non c'è un messaggio unico, anche perché è un inno, tra l'altro, anche il genere non è un momento di riflessione, un passaggio, no, di approfondimento su un concetto, no, è l'inno. È un inno liturgico, no? Di questo genere, si presenta quasi come una, anche esso stesso come una sintesi. cui pensate il prologo di Giovanni, no? All'inizio del Vangelo, quell'inno, come si fa a condensarlo in un messaggio, no? Cioè, c'è tutto, cioè, si sta contemplando il mistero, è una contemplazione del mistero della salvezza. E questo è lì, in qualche modo ridice la stessa cosa in linguaggio appunto diverso. Ma appunto proviamo a scegliere una parola che ci aiuti ad entrare, no? Ripeto, potrebbe essere tantissima, già dalla prima ringraziate, no? C'è il tema della luce, luce e tenebre, c'è il tema della redenzione, del perdono dei peccati, no? La signoria di Dio, con tutte le parole che si collegano anche a questa signoria, no? Di Dio e di Gesù, in Gesù Cristo, no? Potrebbero essere, ripeto, tante. C'è anche riferimento alla Chiesa. C'è riferimento al mistero della morte e risurrezione di Gesù. Quindi c'è riferimento alla creazione, si parla della creazione, no? Più volte. Insomma, abbiamo di che scegliere, no? In quale di queste finestre, no? Che aprono sul mistero di Dio e del nostro rapporto con Dio e tra di noi in Lui, no? Tra noi uomini in Lui, c'è di che scegliere. Ecco, io mi vorrei affidare a una parola che ritorna spesso, è un'altra che fa da sintesi rispetto a questa parola, no? Parolina che ritorna, no? Perché non so se avete notato, ma c'è la parola che si ripete di più è la parola tutto. Tutto. In lui furono create tutte le cose. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui, in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa, del principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti. Sia lui a avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza. E che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. E ritornano ancora, non solo in questi versetti, questo tutto, tutte, no? Tutte le cose, tutte le cose. Vedete, una appunto di questa visione teologica, no, bella della lettera agli Efesini e dei Colossesi. Se andate negli Efesini, anche negli Efesini c'è un inno all'inizio della lettera dove ritornano anche queste stesse parole più o meno. E di nuovo questa insistenza su tutto, tutto, no? In Gesù. Gesù che è la sintesi di tutto, della creazione e della redenzione di tutte le cose. Sia quando sono state create, sia quando sono state redente, salvate, rese partecipi della sua pienezza. E infatti questo tutto, tutte, è veramente impressionante se ci pensate, cioè non... Tante volte nelle lettere di Paolino, ecco, si parla di questa salvezza offerta agli uomini, a chi crede, no? Perché Paolo parla dell'esperienza della salvezza che la comunità appunto sperimenta. Chi riceve l'annuncio di salvezza e lo accoglie, sperimenta la salvezza. Sperimenta quella pace che Dio dona. La sperimenta, la può sperimentare. Ma vedete, la lettera agli Efesini e Colossesi fanno un salto più in là, invitano gli ascoltatori, il lettore, no? Veramente a contemplare questo mistero più grande di cui fanno parte. Tutto, tutte le cose. No? Per cui non si può pensare minimamente di ridurre Gesù a un fatto, no, che riguarda pochi, no? Un'elite, no? L'errore che per certi versi era stato fatto, la tentazione vissuta dal popolo di Israele, che aveva capito male la propria elezione come esclusiva. No, l'elezione di Dio non è esclusiva. Se Dio ti sceglie non è per escludere gli altri. Se Dio ti sceglie è per includere, perché tu ti faccia testimonianza di quella chiamata alla salvezza che è di tutti. E appunto, lettera agli Efesini e Colossesi danno questo sguardo sulla realtà, tutta la realtà, al di là dell'umanità, perfino tutto il creato, tutto l'universo è abbracciato dall'amore di Dio. Bella quell'espressione, avete sentito? Quando dice il figlio del suo amore, dicendo di Gesù, il regno del figlio del suo amore. Ieri abbiamo appunto celebrato, no, perciò è stata messa questa lettura, no? Gesù re dell'universo. Significa questo. Spiritualmente questo significa qualcosa per noi, deve significare qualcosa, eh? Non è indifferente. Perché noi certe volte, ripeto, nel vivere un rapporto personale che è necessario, è fondamentale, è profondamente cristiano, no? Vivere un rapporto personale con il Signore, perché il Signore ci salva personalmente, ma mai dimenticare nel rapporto, nel vivere il rapporto con il Signore, che ci salva in una totalità, in una pienezza che ci supera. Ci supera e che abbraccia tutti e tutto il creato. Un universalismo della salvezza che per un cristiano è fondamentale. Un cristiano non può non essere cittadino del mondo, sentirsi parte di tutto il mondo. Perché un cristiano che predica divisioni e scontri, parte, cose di parte, non è cristiano. Non è di Cristo. Non può essere di Cristo. Perché la rivoluzione, quello per cui sono morti i cristiani, i primi come anche gli attuali, dove stanno morendo, è per questo, sapete? È proprio per questo. Perché i cristiani non ci stanno a essere di una parte soltanto. E dunque danno fastidio. Ci mettono pure la vita come Cristo. E ripeto, la lettera dei Colossesi e la lettera degli Efesini sono appunto questo sguardo su questa universalità, questo sguardo profondo, teologico e spirituale, sulla pienezza. Perché dire tutto, alla fine significa, o tutte le cose, significa appunto riconoscere che in Gesù e solo in Lui c'è questa pienezza. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza. Versetto 19. Quel tutto è plurale, tutte le cose, tutte, poi trova in tutta la pienezza di Gesù il significato, il senso. Quindi mi fermerei sulla parola tutto, ma letta attraverso tutta la pienezza di Gesù. Perché appunto, solo Gesù, solo Dio può abbracciare questa pienezza. E usa qui appunto questo termine, un termine abbastanza particolare, che diventa quasi un termine tecnico, tra virgolette, per indicare nella lettera ai Colossesi di nuovo ed Efesini, per indicare appunto la pienezza della divinità di Gesù. Lo troviamo espresso due volte nella lettera ai Colossesi, di nuovo nel capitolo 2. Nel capitolo 2, versetto 9. Anche qui, come ho detto l'altra volta, chi vuole fare un po' di ricerca di parole deve prendere una concordanza dove sono scritti i testi dove ritornano le parole, no? Ecco, io ce l'ho qui, ho fatto una foto della concordanza dove ci sono le ricorrenze di questa parolina, perché se vogliamo scavare attraverso questa parola dobbiamo andare a vedere dove ritorna, no? E ritorna subito dopo, poco dopo. 2:9, guardate cosa troviamo scritto. È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Di nuovo, tutta la pienezza della divinità. E voi partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Caspita. Ci pensate, quell'uomo Gesù, ecco il passaggio, no? Che non è un'esaltazione mitologica, no? Di Gesù, ma un riconoscimento di una inabitazione. Usa proprio questo termine, abitare, no? È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, corporalmente, cioè nel corpo di Gesù, in quel corpo si è consumata una presenza unica, irripetibile, di tutta la pienezza di Dio, che è colui che abbraccia tutte le cose. Ma in quel corpo quella pienezza si è manifestata. E tutto quello che ha compiuto in quel corpo è salvezza. Non è solo esempio. Gesù non già ha dato solo un bel esempio. Come ci possono dare i santi, no? Come ci può dare qualunque uomo buono, no? Che lascia un segno, no? Nell'umanità di bene. No, in Gesù tutto quello che è avvenuto è il riflesso della divinità di Dio. E quindi ha una portata universale. Cioè quello che è avvenuto in quel corpo è per tutti. E infatti avete sentito che per due volte nell'inno dice che è il primogenito. Primogenito della creazione, primogenito della redenzione, di tutte e due. Cioè Gesù è colui che crea, in Gesù Dio crea e lui è il primogenito, il primo creato. Anzi, non creato, diciamo nel credo, poi in modo specifico, generato. Cioè perché appunto Dio, Gesù è il primo. È il primo frutto dell'amore del Padre nell'eternità. Non è una cosa materiale. Vedete, questa che è teologia, in realtà è fede, non è elucubrazione mentale, è riconoscimento di una realtà, perché Gesù è una realtà, non è l'elucubrazione mentale di qualcuno, non è una creazione mentale nostra, o degli apostoli, o di qualcuno dopo di loro. Gesù è la manifestazione della pienezza di Dio, corporalmente. E se è così, quello che è avvenuto in Lui, ripeto, ha un riflesso su tutto. Ma nella redenzione, questo Ma già nella creazione era stato così, ed è così, perché tutto è creato in quel figlio dell'amore, no? Nel regno del figlio dell'amore. Bella quella espressione, ripeto, è così. Gesù è il figlio dell'amore eterno, del Padre. La prima cosa che il Padre ha generato è il Figlio, nello Spirito Santo, la Trinità. Mistero profondo d'amore. Questo è lo Spirito. Lo Spirito è un movimento d'amore. E da Lui ogni cosa, creata e redenta. Perché Dio non si accontenta creare le cose, no? Da buon padre, da vero padre, da l'unico padre, dice Gesù, no? Dio non si accontenta di creare le cose, dice, sono create, andate. No, Dio le salva, perciò è re. Perché Dio salva. E Gesù ha manifestato questa salvezza, ce l'ha fatta vedere, appunto. Ed è Lui che l'ha compiuta e la compie, per noi e per tutti gli uomini, e per tutte le creature. Che appartengono alla sua pienezza. Gli apparteniamo. E questo non lo dobbiamo dimenticare, ripeto. Il cristiano non può non essere sentirsi parte di questo creato tutto, e respirarlo e sentirsi una cosa con questo creato. Pensate a San Francesco d'Assisi, il suo Cantico delle Creature è l'espressione appunto, ecco, di questo uomo universale che è il cristiano. Il cristiano è un uomo universale perché Gesù è l'uomo universale. E se siamo in Lui, non possiamo non riflettere questa universalità, sottolineo questa parola. E questo è il messaggio più bello che viene dalla lettera ai Colossesi ed Efesini, da queste due lettere. Poi ci sono altri messaggi, altri contenuti, ma questo è il messaggio più, ripeto, importante che viene da queste due lettere. La pienezza. Paolo, nelle sue lettere proprie, quelle certe di Paolo, Paolo ha usato pure questo termine, pleroma, no? Pleroma, pienezza. Però non in questi termini. Lo usa in un senso molto più concreto, no? Quando, che ne so, parla della conversione, della salvezza del popolo di Israele, quando si salverà, quando si convertirà tutto Israele, no? Tutto, no? La pienezza del popolo, no? Oppure anche nei Vangeli troviamo, ma nei Vangeli ancora più concreto, questo pleroma indica un tessuto intero, no? Ricordate, non mette la toppa nuova sul tessuto, no? Altrimenti strappa anche quello intero, no? Ma molto concreto. Oppure tutto ciò che era rimasto nella moltiplicazione dei pani, no? Ceste piene, no? di quel pane. E quindi il significato di quella parola, ripeto, in questi altri testi, prima di queste due lettere, non ha questa portata teologica, no? È grossa, è più concreto. In un testo è molto simile alle due lettere, no? Efesine e Colossese. In un testo di Giovanni, il prologo di Giovanni, dove al versetto 16 dice: dalla sua pienezza, di Gesù, no? Del Verbo fatto carne, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia, dalla sua pienezza. E lì, appunto, è evidente che sta parlando, appunto, anche Giovanni, della pienezza che è di Dio, della pienezza di Dio che abita in Gesù e che nel Verbo fatto carne si è manifestata. Beh, andiamo a vedere a questo punto anche la lettera agli Efesini, no? Abbiamo citato Giovanni, abbiamo citato, letto i due testi in cui compare in... ma dobbiamo andare a vedere anche Efesini, per forza, perché lì è ancora più sottolineato, evidente, perché, ecco, anche questo, in una concordanza, vediamo dove ritornano di più le parole, no? Nella lettera agli Efesini ritorna 4 volte. Quindi, per 4 volte, quindi è un termine, no? Ecco, una parolina di quelli importanti della lettera agli Efesini, che, no? Una parola così rara non si trova tante volte, no? Nel Nuovo Testamento. 4 volte in Efesini, beh, vuol dire che... Allora, velocemente guardiamo un attimo questi ricorsi, no? 1:10. Leggo dal versetto 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto, per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Vedete che sembra di risentire appunto poi la lettera ai Colossesi. Siamo nell'inno di apertura che apre appunto la lettera, anche qui la lettera agli Efesini. Con un messaggio molto simile, ma ancora più esplicito, vedete? E per il governo della pienezza dei tempi, qui parla di pienezza dei tempi, ne aveva parlato Paolo, di pienezza dei tempi ne aveva parlato anche Paolo, di riverno, nella lettera ai Galati, quando venne la pienezza dei tempi, nella pienezza dei tempi, no? Dio nacque da donna, sotto la legge. La pienezza dei tempi. Cioè vuol dire che in quel momento si è compiuto il tempo della salvezza, ma è anche il momento in cui nel tempo è la pienezza che si è rivelata. Ma ancora, vediamo un altro testo, versetto 23, un po' più avanti, alla fine proprio del capitolo primo, alla fine di un altro inno, un piccolo inno che conclude il capitolo primo, parla della Chiesa, essa è il corpo di Lui, lo diceva anche in Colossesi, no? Ricordate, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose, la pienezza. Oh, stavolta la pienezza è riferito alla Chiesa, cioè, anche la Chiesa partecipa della pienezza di Lui. Perché? Perché è il corpo. È il corpo. È il corpo di Lui. Se noi ci riconosciamo corpo di Lui, partecipiamo della sua pienezza. Siamo anche noi parte di quella pienezza, in quella pienezza. È bello pensare questo, no? Di Lui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Poi ancora, 3:19, capitolo 3, versetto 19. È una preghiera dell'autore, no? Attribuita appunto a Paolo, tra gli Efesini, una preghiera per questa comunità, perché viva appunto questo dono. E vedete come dice a un certo punto, si augura che possano essere in grado, dice, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Forse questo è il testo più esplicito, più chiaro. Partecipare appunto della pienezza di Dio significa partecipare del suo amore. E in tutte le direzioni, no? E in tutte le dimensioni, quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. Vedete, in un mondo che tante volte il nostro, no, ma sempre, non è un problema del nostro tempo, è di sempre, si appiattisce su alcune dimensioni, anche noi rischiamo personalmente nella vita spirituale di vedere solo alcune cose, no? Solo ad una dimensione, a due dimensioni? No, quattro ce ne dà, non tre, nemmeno tre, tridimensionale, quattro, no? L'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. Perché solo l'amore abbraccia tutte le dimensioni dell'uomo. Vedete, l'amore non è, come si pensa oggi, solo un sentimento. L'amore non è un sentimento, una passione di un momento. L'amore non è questo. Quando io amo, amo tutta la persona e con tutta la persona. Quindi amo con l'intelligenza, con la mente, col cuore, con le mani, con tutto, tutta la persona. Non posso amare solo con la testa o solo con il cuore, se, per come lo intendiamo noi, cuore, non biblico. Biblico, il cuore indica tutta la persona. No, perché se amiamo solo in una dimensione o solo fisica, ci stiamo annullando. Diventiamo piatti, no? Come no, c'era un cartone animato in cui, no, a chi veniva sottolato diventava piatto, no? Perdeva, no? Sì, ecco, perdiamo le nostre dimensioni di essere umani. Non siamo più esseri umani, se pensiamo solo ai soldi, se pensiamo solo alla bellezza, se pensiamo solo alla sapienza, se pensiamo solo ai nostri concetti. Cioè, diventiamo unidimensionali o bidimensionali massimo, no, ma no, tutte le dimensioni. Questa è la pienezza. E Paolo, che scrive per lui, si augura che la comunità possa conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza degli uomini, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Vedete, è l'invito, la fede e la vita spirituale, l'invito ad andare oltre, oltre, sempre oltre se stessi. È quello che ho capito finora, oltre. C'è la pienezza che ci attende, anzi, che ci illumina, che ci guida, che, di cui facciamo già parte, ne facciamo già parte. Ma con i nostri limiti ne riusciamo a capire qualcosa di questa pienezza. Ben venga, quello che capiamo è già tanto, no? Ma appunto, non fermiamoci, l'invito è a non fermarsi mai. Versetto 13, 4:13, l'ultima ricorrenza in Efesini. Dove sta parlando dei ministeri, dei servizi, dei carismi dati ad ognuno. Per fare che? Per edificare il corpo di Cristo nella Chiesa. E sta parlando, no, dei ministeri, no, nella Chiesa. Finché, attenzione al versetto 13, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Fino all'uomo perfetto, che è Lui, è Cristo, l'uomo perfetto. finché arriviamo tutti. Di nuovo questa parolina, no? Coniugata sempre con pienezza, perché appunto la pienezza significa questo, tutti. Nella consacrazione, vi ricordate, no? Si dice, questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue versato per tutti. Per tutti. Sapete, c'è la discussione un po' perché si vorrebbe tradurre diversamente, dice, ma tutti, no. C'è chi lo rifiuta. È per tutti. Certo, ci può essere qualcuno che lo rifiuta. Siamo liberi. Altrimenti verrebbe meno la nostra libertà. Siamo liberi di rispondere e corrispondere a questa pienezza oppure fare il vuoto dentro di noi, intorno a noi. Ma appunto, questa è la scelta. Ed è bello che ne stia parlando proprio quando ricorda i doni, i carismi di ognuno, perché appunto questo è il corpo e la pienezza, non sono io. La pienezza di Cristo, la pienezza dell'uomo perfetto, che è lui, Cristo, non io, si compie quando, ecco, ognuno mette la sua parte in questo corpo, che siamo tutti uniti. Di nuovo vedete l'universalità. Il cristiano uomo universale, nell'uomo universale perfetto che è Cristo, è lui che questa perfezione la compie, l'ha compiuta già. In lui è già compiuta, in Dio è già pienezza. In Dio non c'è vuoto, non c'è ombra, non c'è tenebra. Preghiamo il Signore e fermiamoci personalmente su questa parola, facciamola risuonare questa parola in noi, no? Pienezza, universalità, totalità. Leggiamo pure quel testo, lo capiremo molto meglio se lo leggiamo in questa chiave, no? E rileggiamo la nostra vita. Come dicevo prima, ci aiuti il Signore a vedere tutte le dimensioni della nostra vita, non qualcuna. Ci aiuti a coglierci in questa unità universale che abbraccia tutti gli uomini e non esclude nessuno. Ci aiuti il Signore a cogliere, no, questi spazi di pienezza che ci offre, che ci offerta, che ci offre la nostra vita. È lì che il Signore ci sceglie, ci chiama, ci fa parte della sua pienezza, perché appunto anche noi siamo parte di questa pienezza ed è bello contemplarci in questo dono. Nell'Eucaristia si rispecchia anche questo. I padri della Chiesa sottolineavano sempre, dai primi scritti apostolici, subapostolici, subito dopo, no? La Chiesa apostolica, si richiama l'unità che quel pane rappresenta. Da tanti chicchi, no? C'è una preghiera bellissima, no? Immaginate insieme un unico pane. L'Eucaristia ci ricorda anch'essa che siamo un insieme. È molto bello anche questo. Contempliamolo e preghiamo per questo, per noi.